Ecco, qui al Department, al D-Day, quindi al Department Day, al Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento, siamo con il professor Paolo Fabene, professore associato di anatomia, che qui ha presentato alcuni progetti, no? Ce ne può parlare, può sceglierne uno, ecco, può parlarcene.
In particolare abbiamo presentato le linee di ricerca che sono focalizzate sullo sviluppo di nuovi farmaci antiepilettici. In particolare sono farmaci che rispetto al passato, anziché andare ad agire direttamente sul neurone, che è poi l'attore ultimo della patologia, quindi dell'epilessia, vanno ad agire su sistemi a monte che sono legati al reclutamento leucocitario. E il reclutamento leucocitario, quindi fenomeni legati all'infiammazione, che sono fenomeni patologici ma che sono presenti anche nella normale fisiologia e che vanno a modulare l'eccitabilità poi del neurone. Quindi in passato, nel 2008, abbiamo proposto un nuovo farmaco che, andando a limitare il numero di leucociti che vanno a interagire con la parete dell'endotelio, quindi del vaso, vanno a far sì che meno neuroni possono essere reclutati nella iperattività epilettica, e di conseguenza abbiamo fatto vedere come un 60% delle crisi ricorrenti e spontanee venivano poi secondariamente non essere presenti negli animali da laboratorio. E secondariamente abbiamo testato il tutto anche nell'uomo e abbiamo avuto degli ottimi risultati, e questo ha portato poi un paio d'anni fa alla creazione del primo spin-off dell'allora facoltà di medicina, che si chiama Veneto Pharma e che è fatta anche con dei colleghi della patologia generale, in particolare il professor Carlo Laudanna e la professoressa Gabriella Costantini.
Ecco, io volevo chiederle, l'applicazione futura di questo farmaco quando sarà disponibile?
Allora, il farmaco che noi abbiamo testato è un farmaco che è già disponibile sul mercato, quindi non ha bisogno dei tempi tecnici di validazione. C'è un problema però: questo farmaco è utilizzato al momento nella sclerosi multipla, è un anticorpo monoclonale, quindi ha una serie di effetti secondari importanti, di conseguenza può essere utilizzato in un certo sottoinsieme di pazienti. Se vogliamo pensare a utilizzare invece dei farmaci che lavorano sugli stessi meccanismi in maniera più allargata, bisogna pensare allo sviluppo di nuove molecole, che è proprio il lavoro, lo scopo di Veneto Pharma, che sta sviluppando quindi delle small molecules, che sono quindi delle molecole che sono saranno poi disponibili anche per via orale anziché per iniezioni, per via iniettiva, e quindi con tutto ciò che ne consegue, quindi anche maggior facilità per il paziente stesso.
Ecco, lei si è occupato anche di nanotecnologie. Dove siamo arrivati? Qual è il punto attuale, diciamo, della ricerca? So che è un argomento molto molto ampio, però ecco, anche nell'ambito locale qui a Verona, come...
Beh, nell'ambito locale ovviamente le nanotecnologie, soprattutto grazie al finanziamento della Fondazione Cari Verona, hanno ricevuto un grosso impulso. Dal mio punto di vista continuo a pensare che di nanotecnologie si conosca abbastanza, si conosca poco di nanomedicina, nel senso che i colleghi di fisica, di chimica o di appunto fisica dei materiali hanno già lavorato per molti anni per sviluppare nuove particelle. Adesso sta un po' a noi, la controparte più biomedica, capire come queste particelle che sono state sviluppate possono interagire con i tessuti biologici.
Ecco, infatti dal punto di vista più dei materiali, più tecnico, sì, meccanico, probabilmente siamo già molto avanti con le...
Sì, il problema, ripeto, è che per una serie di esigenze legate alla ricerca, inizialmente sono utilizzate delle tecniche di screening di tossicologia che erano legate alla sopravvivenza o meno della cellula, quindi per vedere se un dato nanomateriale fosse tossico o meno sono state utilizzate degli screening attraverso culture cellulari, che queste dicono sono molto importanti in una fase preliminare dello studio per dire cosa uccide subito una cellula o cosa invece permette alla cellula di vivere. Ma lo step successivo è quello di vedere in un ambiente molto più complesso, come è ovviamente un organismo vivente, come queste nanoparticelle ammesso anche che non abbiano poi degli eventi diretti sulla cellula, non vadano però a scatenare delle reazioni secondarie, perché ricordiamoci che sono sempre del materiale esogeno, quindi che viene da fuori, che possa andare a diciamo così, scatenare una reazione parafisiologica o magari subclinica, che poi si trasforma in non una patologia franca, ma in una maggior probabilità di sviluppare poi determinate patologie. In particolare abbiamo visto come determinati nanocomposti che già sono presenti sul mercato possono andare ad abbassare la soglia di suscettibilità ad agenti proconvulsivanti. Quindi ecco, agenti che sono stati dimostrati non avere nessuna azione diretta sul neurone, poi dopo dati in un organismo nella sua interezza, danno poi una, diciamo così, maggior probabilità di patologia.
Ecco, lei ha citato Veneto Pharma, quindi uno spin-off dell'Università di Verona, e sembra essere un elemento vincente, insomma, della ricerca veronese, no? Qual è l'esperienza, cioè un'esperienza recente comunque?
È un'esperienza recente, bisogna dire che, diciamo che è un'esperienza, per dire che è vincente bisogna aspettare del tempo da una parte, e bisogna senz'altro che la burocrazia dei vari ministeri venga a essere snellita, altrimenti sono semplicemente delle illusioni che vengono create. Quindi al momento l'esperienza è positiva sul versante della scienza, e non ho problemi a dire estremamente negativa sul profilo invece istituzionale, non per quanto concerne però l'università, che invece, in particolare il nostro dipartimento, che invece ci ha aiutati nella maniera più totale e più aperta possibile.
Ecco, proprio riguardo il dipartimento, abbiamo anche sentito da altri ricercatori che c'è proprio questa necessità di conoscersi davvero all'interno del dipartimento, e a questo serve anche il Department Day proprio di oggi. Si dice che spesso e volentieri sono quasi più facile creare relazioni con l'esterno, con le altre università, piuttosto che crearle all'interno dello stesso dipartimento.
È assolutamente vero, purtroppo anche il ricercatore è un animale sociale, e come tutti gli animali sociali adora il suo territorio, e è meno felice del fatto che il territorio e le proprie risorse siano condivise. Dobbiamo però, visto che l'evoluzione al pari degli altri animali, o a differenza meglio degli altri animali, ci ha dato anche un lobo frontale per capire e interagire in maniera più costruttiva con l'ambiente, ecco che dovremmo riuscire a mettere da parte le pulsioni un pochettino più, diciamo così, basse, e collaborate. Detto questa è più una battuta ovviamente, ma è vero che le occasioni di incontro sono molto più a livello internazionale, è molto più facile fare un network internazionale che nazionale, che locale addirittura.
Perfetto, allora ringraziamo il professor Fabene e buon lavoro.
Altrettanto, grazie.